i figli di Andreotti, di Giulio Cavalli. Tra la politica e la criminalità organizzata c'è, sin dai tempi dell'Unità d'Italia, una neppure tanto celata familiarità. Di solito vi è un triangolo formato dal politico inconsapevole, dal tramite, un'interfaccia in apparenza rispettabile che fa da garante agli accordi, e da uno più esponenti mafiosi. Il finale è più o meno sempre lo stesso. Il tramite finisce in galera o morto ammazzato come Totò Cuffaro e Salvo Lima. Il mafioso si prende uno o più ergastoli come Totò Riina e Provenzano, e il politico inconsapevole, dopo aver gridato ai quattro venti la sua estraneità e innocenza, fa carriera. Una volta c'era Andreotti, ora ci sono i suoi figli e nipoti. Attenzione, si scindono e si moltiplicano. Piccoli Andreotti crescono. Intervista a Giulio Cavalli, scrittore, autore e attore teatrale. Un boss qualsiasi. Ciao a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, sono Giulio Cavalli, autore, scrittore e attore teatrale. Mi occupo di criminalità organizzata, mi occupo di mafie e corruzione, anzi mi occupo di mafia e politica, perché mafia e politica in molti aspetti sono simili, e poi, in fondo, sia la mafia che la politica noi possiamo non occuparci di loro, ma loro inevitabilmente si occupano di noi. Vorrei parlare del valore e dell'opportunità nell'analisi politica partendo da un personaggio su cui abbiamo sentito di tutto, una discussione che molto spesso abbiamo deciso di delegare al Giovanardi di turno oppure a quelle tribune politiche dove si decide solo da che parte stare, tra colpevolisti e innocentisti. Lui è Giulio Andreotti, ed è in fondo il protagonista politico di questi ultimi 50 anni. Il processo Andreotti dovrebbe essere un bigino, dovrebbe essere nelle cartelle, nei zaini degli studenti insieme al libro di geografia o di storia. Perché il processo Andreotti fondamentalmente ci racconta non solo l'innocenza del senatore a vita, ma quanto e se siamo stati innocenti noi in questo paese e quanto siano stati innocenti i meccanismi democratici. All'interno del processo Andreotti, così come nel processo dell'Utri e in molti altri processi che per via giudiziaria sono finiti con una prescrizione, che è molto diversa da una dichiarazione di innocenza, contiene dei fatti riscontrati, provati, addirittura confessati dall'imputato. E allora bisognerebbe pensare quanto possa un paese essere degno rimanendo ancorato a meccanismi giudiziari che, a differenza di quello che ci vogliono far credere, sono ben diversi dai valori dell'opportunità. Quanto è stato opportuno Giulio Andreotti, che si è seduto fino alla primavera del 1980 con gli uomini della mafia? Quanto può essere opportuno un uomo di governo che ha attraversato la Prima Repubblica e la Seconda Repubblica e che forse riuscirà a vedere anche la Terza, che ha deciso che Cosa Nostra fosse un ottimo strumento per gestire il consenso e controllare il territorio, proprio come un boss qualsiasi, semplicemente in giacca e cravatta, con una credibilità istituzionale e mondiale ben diversa da quello che può essere il boss di questo o di quel rione in Sicilia o in Calabria. Il processo Andreotti ci racconta che ormai ci siamo disabituati a separare il valore dell'opportunità dal valore della verità giudiziaria, nello stesso paese in cui Pertini, ma anche Paolo Borsellino, persone politicamente e partiticamente molto diverse tra di loro, ci avevano insegnato che le ombre non erano tollerabili, in un paese che è diventato bravissimo a essere intollerante con diverse forme di diverso e che invece sembra che non riesca più a essere intollerante con una classe politica che ci racconta che ha incontrato un mafioso ma non ne sapeva nulla, che per caso è capitata in una riunione tra boss ma non se ne era resa conto, oppure che aveva fatto in modo inconsapevole a sua insaputa un piacere a questa e a quella famiglia. Andreottismo oggi. Io credo che sia importante partire da Andreotti per chiedersi quanto oggi l'andreottismo funzioni, perché relegare la vicenda del processo Andreotti solo al divo Giulio è il modo più semplice per continuare a permettere alla politica di essere oscena, cioè fuori scena, lo dice bene Scarpinato in un suo libro Il ritorno del principe. Gli Andreotti di oggi sono i politici che si sono serviti o che continuano a servirsi delle mafie per accelerare la loro carriera o per avere protezione in un paese in cui corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata sono tre sorelle di un comune denominatore. Sarebbe il caso di provare a leggere in modo intellettualmente onesto ciò che è scritto nelle carte del processo Andreotti, perché diventa urgente accorgersi degli andreottismi che funzionano e che continuano a funzionare e riconoscere chi sono oggi i figli di Andreotti e quanto sia tollerabile al di là della prescrizione, al di là di una cassazione come nel caso di Dell'Utri che decide che il processo debba ritornare in appello, quanto sia tollerabile sapere che questo o quel politico si sia seduto al tavolo della criminalità organizzata e abbia fatto da ponte, lui garante con le istituzioni. Chiedersi se non sia il caso di diventare intolleranti, ma intolleranti sul serio, per dichiarare una volta per tutte che ci sono dei limiti che non possono essere superati e ci sono dei comportamenti che non possono essere accettati in un paese civile. Stupisce della vicenda Andreotti che in fondo il suo processo sembra una favola strana, perché se ci pensate quasi tutti i cattivi che giravano intorno alla favola più o meno sono stati fotografati mentre bussavano alla sua porta. E però in fondo tutti i cattivi sono finiti abbastanza male, chi arrestato, chi morto ammazzato come i suoi solidali siciliani. E invece, molto spesso, i collegamenti e quindi gli uomini prestati alla politica e forse fratelli della criminalità organizzata sono sempre riusciti a salvarsi, non solo dalla giustizia, ma anche nella memoria, nel giudizio morale di questo paese. E verrebbe da chiedersi perché Dell'Utri sia riconosciuto e ricordato a Milano come un grande esperto di libri antichi, oppure Cosentino non debba essere visto come uomo endogamico ai casalesi prestato alla politica, ma debba essere un'altra vittima di magistratura o di un'opinione pubblica feroce che ha tentato di cannibalizzarlo. E nello stesso paese in cui improvvisamente Totò Cuffaro, scaricato chissà se dalla mafia o dalla politica, invece si è ritrovato a pagare pegno, nonostante sia in ottima compagnia perché è visitato regolarmente da Pier Ferdinando Casini, che riesce ad avere questa grande scissione comune a molti della nostra classe politica, per cui i meccanismi morali e i meccanismi etici non debbano per forza coincidere con i meccanismi politici. Le decisioni politiche della criminalità organizzata. Colpisce come molto spesso che le decisioni politiche, anche qui in Lombardia è successo, sono state prese dalla criminalità organizzata prima ancora della politica. È una criminalità organizzata che ha già dimostrato di essere politicamente molto più illuminata, è il caso ad esempio di Massimo Ponzoni, il segretario dell'ufficio di presidenza di Regione Lombardia, segnalato nell'operazione Crimine Infinito e in alcune altre informative come molto vicino alle famiglie che contano della Brianzola. Stupisce che nelle elezioni del 2010 in una intercettazione alcuni uomini della 'ndrangheta dicono che ormai non è più affidabile, e invece la politica nel 2012 non riesce ancora a sfiduciarlo e deve intervenire la magistratura, e ancora oggi nella politica è qualcuno invece che si erge a difensore. Trovo molto andreottiane alcune intercettazioni che avvengono in Lombardia, dove la mafia non esiste, di alcuni uomini di 'ndrangheta che dichiarano di avere comprato questo o quel terreno che verrà sicuramente rivalutato e si vedrà modificata la destinazione d'uso in previsione di Expo. Mentre Expo e la definizione dei terreni in realtà non passa ancora alla discussione degli organi di democratici, quelli eletti, oppure dovrebbe colpire come negli ultimi casi di corruzione siano stati coinvolti non assessori, e quindi non gente nominata classe dirigente, ma ex assessori, semplicemente appartenenti a correnti importanti di questo o di quel partito che dimostrano di aver preso decisioni o almeno di aver fatto credere di poter prendere delle decisioni passando dagli uffici tecnici di assessorati diversi, dimostrando una volta per tutte che probabilmente esistono degli interessi sotterranei e collaterali che riescono ad attraversare gli uffici che utilizzati legalmente invece ci richiederebbero tantissimo tempo e tantissime votazioni. E allora se, come nel caso di Andreotti, ogni tanto la mafia sembra sapere già quali sono le decisioni della politica, ci sono secondo me due ipotesi. La prima, quella meno preoccupante, anzi quella assolutamente più ottimista, è che la criminalità organizzata sappia con un canale preferenziale le informazioni della politica prima dei cittadini. La seconda invece, molto più preoccupante, che sia ispiratrice delle decisioni della politica. Quanto questo sia declinabile nel caso di Andreotti o nel caso di tanti piccoli Andreotti che imperversano in questo paese, poi io credo che stia alla decisione e alla consapevolezza di ognuno